SBS Italia.
L'Australia è tra poco al voto in queste elezioni di maggio, elezioni che mai come quest'anno si giocheranno, tra le altre cose, sulle politiche energetiche che verranno proposte per il futuro del paese. Un paese che si ritrova indietro per quanto riguarda le rinnovabili, deve cercare di spostarsi, andare avanti. La strada è quella, ci sono anche diversi trattati internazionali, ma gli approcci dei partiti sono diversi. Noi ne parliamo insieme a Umberto Tamburrino, che è CEO di Elliott Green Power, che si occupa di pannelli solari. Buongiorno Umberto e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno.
Umberto, partiamo dalla richiesta del Clean Energy Council, che chiede, prima delle elezioni, ai partiti di impegnarsi per un obiettivo di zero emissioni entro il 2050, quindi un obiettivo a lunga durata, questo nel settore dell'energia. Invece uno più vicino nel 2030, almeno il 50% che sia di rinnovabili entro appunto 11 anni. Domanda da un milione di dollari. Sono richieste ragionevoli? È raggiungibile?
È una domanda effettivamente da un milione di dollari perché parliamo di target che sono molto aggressivi. Quindi forse dobbiamo entrare un po' più nel dettaglio in questi numeri per capirci un pochino di più anche a beneficio degli ascoltatori. La richiesta viene dal trattato cosiddetto COP21, no? Il Trattato di Parigi, che obbliga i paesi firmatari, tra cui l'Australia, a ridurre le emissioni del 27% entro il 2030 e un po' di più entro il 2050. Quindi diciamo il 50%, che poi è una conseguenza al 2030, lo step intermedio di produzione di energia rinnovabile sul totale, è uno dei pilastri che l'Australia si è impegnata a mantenere per raggiungere questo obiettivo. Però guardiamo un attimo in dettaglio cosa significa. Al momento l'Australia ha una capacità installata di rinnovabili che non sembrerebbe male, perché più o meno un terzo della capacità totale è fatta da rinnovabili. Quando parlo di rinnovabili parliamo sostanzialmente di idroelettrico, di vento, di wind e di solare.
C'è un ma.
Sì, perché una cosa è la capacità installata e una cosa è la generazione. Quando andiamo a guardare la generazione, purtroppo la percentuale di rinnovabili scende clamorosamente al 20% verso l'80% di generazione fossile. E questo per un motivo molto semplice. Un impianto rinnovabile come un solare lavora un certo numero di ore l'anno, necessariamente, no? Giusto per darci un'idea, se 8.760 sono le ore totali su un anno, un impianto solare lavora intorno a 2.000. In Australia, che è un paese a forte irraggiamento, quindi con tanta risorsa naturale, quello che è il cosiddetto fattore di carico, intorno al 25-26%, mentre per esempio un impianto a carbone lavora intorno a 7.000 ore, che poi andò a lavorare praticamente interrottamente. Ed è per questo che diciamo c'è un gap molto 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 forte da colmare, perché quando noi parliamo di 50% di generazione da impianti rinnovabili, parliamo di circa 120 terawattore, che sono tantissime per un impianto di energia rinnovabile.
Rispetto a quanto adesso?
Ecco, esatto, cioè per darci un'idea, oggi tutte le rinnovabili producono più o meno 40 terawattore, quindi 40 milioni di megawattore in Australia, no? Per arrivare a 120 questa capacità già dovrebbe essere triplicata.
Questo nel giro di 11 anni sostanzialmente.
Che è domani, per i nostri tempi è domani, perché se si pensa a un impianto di solare, che peraltro è una tecnologia che darebbe diciamo in maniera più veloce dei risultati, perché i tempi di costruzione di una centrale solare sono 8-10 mesi contro per esempio 2-3 anni di un impianto a biomasse o addirittura 3-4 di un impianto idroelettrico, no? Quindi pensare di fare diciamo altri 80 terawattori di solare significa praticamente pensare a una quantità di giga enorme, pari a circa 10 volte l'attuale.
Quindi possiamo, perché immagino che magari i numeri detti così possono confondere gli ascoltatori, però per sottolineare l'enormità dell'impresa bisogna triplicare tutto in 11 anni, come ci hai detto tu, praticamente domani. Allora la seconda domanda è: si può fare tecnicamente? Poi parleremo del politicamente.
Certo, allora se si può fare bisogna sottolineare che l'Australia presenta da un lato dei vantaggi enormi, perché come dicevamo prima la risorsa naturale, e parliamo soprattutto di solare, che è un pochino la tecnologia principale in questo periodo, per un motivo legato al costo, ma anche di vento, diciamo, l'Australia ha moltissima risorsa. Quello che manca in questo paese è una disponibilità di una rete di trasmissione capace di ospitare tutta questa produzione di energia intermittente. L'Australia è un paese che per sua conformazione geografica ha una rete enorme, parliamo di 7.000 chilometri di rete, io parlo soltanto della costa est, quindi diciamo la rete si estende da Cairns nel North Queensland fino a South Australia, quindi fino ad Adelaide. E questa rete purtroppo, pur essendo così lunga, ha pochissimi centri di grosso carico, no? Che sono le principali città, ma sono poche rispetto alla lunghezza della rete. Questo fa sì che siamo nella condizione peggiore per ospitare, diciamo, energia intermittente, perché a differenza dell'Europa, dove invece la rete è molto interconnessa, anche se uno mette un impianto solare in una zona remota, l'energia fluisce abbastanza velocemente, senza ostacoli, al centro dove viene consumata. No?
Umberto, quindi il problema tecnico è lo stesso problema delle popolazioni in Australia, grandi centri a centinaia di chilometri di distanza l'uno dall'altro?
Perfettamente, perfettamente. Quindi, diciamo, dal mio modo di vedere, il problema principale dell'Australia è che ci sono tanti buoni propositi di fare le generazioni da rinnovabili, ma un requisito fondamentale è quello di migliorare l'infrastruttura di rete per ospitare tutta questa generazione futura. L'altro requisito viene banalmente, lo sanno un po' tutti, l'energia intermittente non è quella che risolve tutti i problemi, perché purtroppo la notte il solare non produce, e quando non c'è vento non c'è energia eolica, no?
Però c'ho qua Elon Musk negli studi che sta fischiettando e sta dicendo: hai mai pensato di comprare le nostre batterie?
E infatti Elon Musk, da furbacchione qual è, le ha subito installate nel South Australia, dove avete visto che negli anni passati c'è stato un grosso problema di intermittenza, perché gran parte dell'energia era fornita da eolico, no? In questo territorio. E quindi le batterie e lo storage sicuramente sono la cosa che serve. Perché non ci sono ancora tante batterie? Perché il costo, a differenza del fatto che Elon Musk lo fa per motivi un po' commerciali, il costo è troppo alto per poter renderle economicamente fattibili in un progetto a larga scala, quali sono quelli di cui parliamo noi oggi, no?
Però possiamo perlomeno confermare: la tecnologia c'è, il problema è la grande scala, costa troppo, però
sì.
La possibilità di avere storage che possa contribuire appunto a conservare l'energia c'è.
Assolutamente sì, te lo confermo, e diciamo quella tecnologia tipica di batterie chimiche non è la sola disponibile, ce ne sono n altre. Io direi che si può tranquillamente dire che la tecnologia vincente nello storage sarà la più grande, diciamo, importante rivoluzione tecnologica dei prossimi anni, perché chi risolve il problema dello storage a basso costo in realtà ha risolto un problema enorme, non soltanto per l'Australia, ma per tutto il mondo, direi. Quindi qui è ancora più avvertito, proprio per questa grande difficoltà, a equilibrare i flussi elettrici in una rete così, così dispersa. Queste qui sono, secondo me, le due grandi difficoltà per poter provare a recuperare il terreno su quanto si sta già facendo. Però, se posso, la strada mi sembra molto già segnata, perché l'Australia in questo momento non ha soltanto un problema di gap rispetto ai target, ma anche un problema purtroppo reale legato alla sostituzione degli impianti esistenti. Come ci dicevamo, la gran parte della generazione viene da combustibile fossile, e all'interno di questa percentuale, quindi l'80%, circa la metà viene da generazione a carbone, che è una generazione fatta da impianti del dopoguerra. Tutti questi impianti nel giro dei prossimi 15 anni o forse 20 anni andranno completamente smantellati. Perché dico smantellati? Perché non c'è possibilità di renderli economicamente produttivi. Stiamo assistendo, e molti di voi lo sapranno forse, al fatto che alcune centrali vengono chiuse anche da un giorno all'altro, il caso di Hazelwood in Victoria un anno e mezzo fa, tra due anni ci sarà Liddell, che è nel New South Wales, e così via, ce ne sarà un'altra a 2000 megawatt del 2027, un'altra a 2030.
Quindi... Ma Umberto, quindi il problema è che hai voglia di dire costa troppo, le rinnovabili sarà un disastro, fra 10 anni bisogna in realtà sostituire il centrale a carboni e i soldi verranno tirati fuori lo stesso?
Assolutamente, quello infatti che è il mio messaggio, è che questo è un processo in Australia più che in altri posti inarrestabile, indipendentemente dal quadro politico, indipendentemente dall'orientamento, indipendentemente da quelle che sono, perché in questa sostituzione l'unico modo di ovviare a un buco che si creerà nella domanda e di fatto si è visto già cosa succede in Victoria quando 1600 megawatt escono dalla rete, ci sono blackout, ci sono distacchi e così via, e purtroppo queste sono cose che colpiscono gli utenti, le famiglie e colpiscono le imprese. Per ovviare a questi problemi l'unica cosa è per tempo avviarsi a una costruzione di impianti che consentirà, molti impianti purtroppo, di compensare il buco nella domanda. Come ci dicevamo, un impianto a carbone produce circa 7.000-8.000 ore l'anno, quindi ci vogliono 6-7 impianti dello stesso size di solare per compensare questa domanda persa. Quindi, diciamo, la domanda è molto semplice per tutti. Non è che c'è da discutere se si faranno o non si faranno le rinnovabili. L'importante è capire in quanto tempo si possano fare per compensare la domanda persa da centrali a carbone che verranno chiuse.
Allora, prima di salutarci, Umberto, ritorniamo alla domanda iniziale. Gli obiettivi del Clean Energy Council sono raggiungibili? Nel senso, adesso hai detto tecnicamente sì, ma con tanti ostacoli. Ce la faremo?
Io credo proprio di sì, e ripeto, il mio ottimismo deriva dal fatto che qui non si può fare differentemente, no? Cioè, non stiamo parlando di un paese che è in una situazione tranquilla dal punto di vista energetico, stiamo parlando di un paese che purtroppo, se non si va in questa direzione, avrà dei grossi problemi, tipo altri blackout, altre discontinuità nell'energia nei prossimi anni. Quindi, il miglioramento della rete. Alcuni partiti hanno già proposto un fondo per migliorare le infrastrutture di rete. Sul tema dello storage, diciamo, la tecnologia va avanti indipendentemente dall'Australia, quindi sicuramente ci sarà nei prossimi mesi una tecnologia più economica che consentirà di mettere a disposizione tecniche di stoccaggio economiche. Tutto questo ci fa ben sperare perché il gap in questo paese possa velocemente essere colmato. Si prevede addirittura che l'Australia divenga in pochi anni il paese leader al mondo per quella che è la generazione distribuita, e quando parlo di distribuita parlo soprattutto di piccoli impianti residenziali, quindi i tetti fotovoltaici per intendersi, ma anche i tetti sui piccoli esercizi, quindi sui supermercati, su quelli che sono i piccoli business, proprio perché oltre ai sussidi che i vari stati stanno mettendo a disposizione, assistiamo a una continua discesa del prezzo di questa tecnologia che consentirà a quasi tutti di poter accedervi a un costo, diciamo, ragionevole.
Approfondiremo questo tema più avanti. Umberto Tamburrino, CEO di Elliott Green Power, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a tutti.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.